Buongiorno a tutti. Nella lunga storia biblica di cui ci stiamo occupando, vi sono degli episodi sconosciuti, quasi completamente sconosciuti, e suppongo che siano tali proprio perché ritenuti di scarsa rilevanza. Anche alcuni miracoli sono nella stessa posizione, quasi sconosciuti perché ritenuti poco rilevanti. Probabilmente conoscete già il principio di Archimede. C'è qualche ragazzo o qualche giovane che vorrebbe... No. Ogni corpo immerso in un fluido subisce una forza diretta dal basso verso l'alto di intensità equiparabile alla forza peso del fluido spostato. Questo è il principio di Archimede, non so quanti di voi l'hanno capito, io poco. Ma ho dovuto cercare di capirlo perché se no potevo andare avanti. Forse è opportuno qualche parola di spiegazione. Un corpo, un oggetto qualsiasi, gettato in acqua, affonda se la sua massa è più pesante del fluido spostato, mentre se è più leggera galleggia. È per questo motivo che il legno galleggia, perché è più leggero della massa spostata. Non tutti i legni, però, lo sapevate, galleggiano. Chi è che sa che c'è un legno che non galleggia? L'ebano. L'ebano è durissimo e pesantissimo, non galleggia, perché appunto è più pesante della massa d'acqua da lui spostata. Se vi capita, non so se qualcuno di voi ha già capitato, di fare il bagno nel Mar Morto, io ho fatto il morto nel mare, non il Mar Morto non so mangiare. Se vi capita di fare questa esperienza, di fare il bagno nel Mar Morto, farete la straordinaria esperienza di galleggiare senza fatica. Sarebbe opportuno per me perché nuotare sono poco capace. Perché? Perché l'acqua, essendo ricchissima di sale, è più pesante del normale. Il ferro, lo sapete, solitamente non galleggia. Neanche nel Mar Morto. Se un pezzo di ferro è gettato in acqua, affonda. Se riemerge dall'acqua, è senz'altro a causa, è avvenuto qualcosa di straordinario, qualcosa di strano, se il ferro riemerge dall'acqua. Un episodio della Bibbia, senza dubbio poco conosciuto, narra di questo straordinario caso. Secondo Re, capitolo 6, i discepoli dei profeti dissero a Eliseo: ecco il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza, è troppo stretto per noi. Lasciaci andare fino al Giordano, ciascuno di noi prenderà là una trave e ci costruiremo un locale dove possiamo radunarci. Eliseo rispose: andate. Uno di loro disse: ti prego, vieni anche tu con noi, con i tuoi servi. Egli rispose: va bene, verrò. Così andò con loro. Quando giunsero al Giordano, si misero a tagliare legna. Mentre uno di loro abbatteva un albero, il ferro della scure gli cadde in acqua. Perciò egli cominciò a gridare: ah, Signore, mio Signore, l'avevo presa in prestito. L'uomo di Dio disse: dove è caduta? Quello gli indicò il luogo. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno. Non chiedetemi come, perché se l'acqua lascia non c'era. Comunque tagliò un pezzo di legno, non lo so, e lo gettò in quel medesimo luogo. Fece venire a galla il ferro e disse: prendilo. Quello stese la mano e lo prese. Un'ascia, scappata dal manico, segue il normale corso della fisica, cade in acqua e affonda. Questo è ordinario, normale. Poi avviene qualche cosa di straordinario, extraordinario, in cui la legge fisica è sospesa. La scure riemerge e torna nelle mani di chi la stava usando. Per capire meglio ciò che stiamo leggendo, guardiamo un po' il contesto storico. Siamo nel periodo monarchico, che inizia, come sapete, con l'incoronazione di Saul, era intorno circa l'anno 1000, poco più, e durò all'incirca 4 secoli, con la caduta di Samaria prima e poi la caduta di Gerusalemme, capitale del sud. Circa 4 secoli, perciò durò il periodo monarchico. In questo periodo si è molto sviluppato il profetismo, a tal punto che fu istituita una scuola per profeti. I discepoli erano principalmente, come sapete, dei predicatori. Dobbiamo pensare ai profeti come quelli che stanno sempre ad anticipare il futuro. Erano essenzialmente dei predicatori che esortavano il popolo da parte di Dio a conformarsi con la volontà del Signore. Profeta, infatti, è colui che parla da parte del Signore. E la profezia, così come normalmente la intendiamo, occupa, e non sempre, uno spazio molto molto limitato nei loro discorsi. Se volete una prova, leggete gli scritti dei profeti e vi accorgerete che la profezia, così come la intendiamo di solito, occupa uno spazio molto molto ridotto. Il successo di questa iniziativa da parte di Eliseo, che in quel momento era il profeta di punta, il successo è dimostrato proprio dal fatto che il locale adibito alla scuola è diventato troppo piccolo. È il sogno di qualsiasi direttore di scuola biblica. Quindi si è resa necessaria la costruzione di un locale più grande. Gli studenti, anche questo sarebbe il sogno di ogni direttore di scuola biblica, gli studenti si assumono l'incarico di questa costruzione. E durante i lavori che avviene un fatto increscioso, come abbiamo letto. Un necessario strumento di lavoro, una scure, va a finire in acqua. E lo stato economico del gruppo è evidente dal fatto che questa scura non era di loro proprietà, ma era stata presa in prestito, quindi i soldi non esitavano tanto. E probabilmente, e forse, la butto lì, era l'unica scura che avevano, che altrimenti ne sarebbe tutto questo problema. Però il problema c'è, non possono continuare i lavori, il loro progetto finisce lì. L'incidente, appunto, ferma i lavori e mette a repentaglio la riuscita del progetto. La presenza di Eliseo, la presenza del profeta, che in qualche modo rappresenta proprio Dio e la presenza di Dio, è la soluzione del problema. La scure, andando contro le leggi naturali, riemerge, i lavori riprendono e il progetto è portato a termine. Questa è la logica conclusione del racconto. Ma questa sospensione delle leggi naturali è da considerarsi un miracolo? Cos'è un miracolo? Il dizionario ci offre questa definizione. Il miracolo deriva dal latino miraculum, ossia cosa meravigliosa, cosa che fa meraviglia, cosa che stupisce. Il miracolo è questo. È proprio la sua straordinarietà a destare meraviglia, perché è qualche cosa che non rientra nel consueto ordine delle cose. Quando lo straordinario subentra all'ordinario, noi rimaniamo meravigliati. Nelle pagine della scrittura spesso ci imbattiamo proprio nella parola meraviglie. in Matteo è scritto: ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che avevano fatte i bambini che gridavano nel tempio Osanna al figlio di Davide, ne furono indignati. E in questo caso, vedendo le meraviglie invece di essere meravigliati, ne furono indignati, proprio caratteristica dei farisei. Il termine meraviglie viene anche tradotto prodigi in un altro passo, ed è un chiaro riferimento ai miracoli compiuti da Gesù. E ricordo poi un'altra cosa molto importante, che Giovanni nel suo Vangelo, per indicare i miracoli, usa un termine greco semeion, che significa segno, ossia indicazione. Forse l'elemento maggiore del miracolo è proprio quello di indicare l'autore. Se c'è una meraviglia, se c'è una cosa straordinaria, viene da qualcuno di straordinario. Prima ho accennato ad una sospensione delle leggi naturali, ma essenzialmente il miracolo non sospende queste leggi, anche perché noi parliamo di leggi naturali come se il creato fosse governato da queste leggi. No! Il miracolo è governato da Dio, e le leggi cercano di far capire a noi come funzionano le cose. Non è che è soggetto alle leggi il creato, le leggi cercano di spiegare cosa sta succedendo. Un episodio, questo, che potrebbe essere considerato banale, in fondo una scura che cade in acqua, a chi di solito ha problemi più grandi da risolvere. La cosa straordinaria, miei cari, per me, è che Dio sia intervenuto tramite Samuele. Eliseo, scusate. Non Samuele, non so perché, comunque Eliseo. Un episodio, appunto, che potrebbe essere considerato banale. La cosa straordinaria per me è che sia Dio intervenuto in questa cosa quasi banale. E questo intervento di Dio è stato messo negli annali della storia ebraica. Non era poco. Un episodio così, ripeto, che può essere banale, è stato messo negli annali della storia ebraica. Una domanda. Gli interventi di Dio nella storia sono sempre visibili? Il nostro concetto di miracolo come qualcosa di eclatante, come ridare la vista a un cieco, resuscitare un morto, ci potrebbe portare a rispondere di sì, l'intervento di Dio è sempre visibile. Il miracolo è qualcosa di visibile, appurabile, qualche cosa che desta meraviglia, ma cito un tizio che aveva qualche grammo di cervello in più di me, almeno. Einstein disse: le coincidenze sono il modo di Dio per rendersi anonimo. E se le coincidenze, forse non tutte, ma certamente alcune, fossero l'intervento di Dio nella nostra storia o nella storia in generale? So di aver detto qualche cosa a riguardo, forse tempo fa, probabilmente ve lo ricorderete, probabilmente no, comunque repetita Juven. Quindi cerco di ripetere alcuni concetti, alcuni pensieri che ho trasmesso forse tempo fa, non mi ricordo. Ripetere certe cose giova, perché fa ritornare alla mente, a galla, concetti importanti ma che sono finiti probabilmente nel limbo del dimenticatoio. Anche il salmista raccomanda a se stesso, la sua anima: anima mia, benedici il Signore, non dimenticare, non ti scordare, ricorda alcuno dei suoi benefici. Avete notato, probabilmente sì, io l'ho notato, come nei momenti critici della nostra vita la nostra mente tende a dimenticare i momenti favorevoli, vengono sempre alla mente i momenti un po' tristi, pesanti. Per questo motivo, un aspetto importante della predicazione, quello che cerco di fare qui, no? Un aspetto importante è quello di ricordare, non solo insegnare cose nuove, cose già sapute, che possono facilmente essere dimenticate però, soprattutto, come dicevo, nei momenti di pressione di eventi negativi. Ho già detto, credo, non lo so neanche quando, non so neanche se l'ho detto, però ripetita Juvent, a proposito della mano guantata di Dio, faccio riferimento al libro di John Stott, La mano nuda di Dio, uno straordinario libro scritto da un uomo straordinario. Ricordo a me stesso, soprattutto John Stott, è stato forse lo studioso che più ha contribuito alla mia formazione teologica. Il libro La mano nuda di Dio è uno studio preliminare sui miracoli. Dio rivela se stesso e la sua presenza in modo eclatante, palese, non nascondendo la mano. Questa è la mano nuda di Dio. Però vi sono delle occasioni in cui Dio interviene con la mano guantata, quelle coincidenze di cui parlava Einstein, ossia non palesemente, ma in forma anonima, e per questo motivo non riconosciuto come miracolo. Quando il salmista esorta se stesso a non dimenticare i benefici, questi non sta pensando a cose straordinarie, a cose eclatanti, ma a cose palesemente visibili, ma a ciò che rientra nel normale corso della vita. La Bibbia, la parola di Dio che Dio si rivolge, offre questa raccomandazione. Una frase che mi ha sempre colpito in modo particolare. Dice in Proverbi, a proposito di Dio: riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. La Bibbia non ci insegna, non ci esorta soltanto a conoscere Dio, ma conoscerlo per saperlo riconoscere nelle vicende della vita in cui interviene magari con la mano guantata. Riconoscere e conoscere sono la stessa provenienza verbale, ma si differenziano. Soltanto chi conosce bene una persona la si può riconoscere in mezzo ad una folla. Io delle volte, quando al supermercato o al mercato perdo Marcella in mezzo a tanta gente, la riconosco con un particolare, basta un piccolo particolare per riconoscerla in mezzo a tante persone. Perché? Perché la conosco bene. Dopo 51 anni che siamo insieme la conosco bene. Ma cosa significa riconoscere Dio in tutte le nostre vie? Una storiella vi racconto, forse l'ho raccontata anni fa, non lo so, però spero che ricorderà certi concetti. Siamo in un paesino del Polesine, no? Il fiume Tracima esce e allaga la città, il paese. Dopo interminabili ore di pioggia, appunto il fiume esonda e il paesino ha allagato. Un buon parroco della chiesa lì vede che l'acqua sta salendo e allora prega: Signore, tu hai promesso che sicuramente mi trarrai fuori dai problemi, mi salverai. L'acqua cresce e è costretto a salire al primo piano. Passa un barcone di soccorsi. Don Luigi, Venga presto, presto, che il fiume continua ad uscire dall'alveo. No, 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 io ho la promessa di Dio che mi salverà, che mi trarrà fuori da questo impiccio. Vabbè, il barcone se ne va. L'acqua sale ancora, è costretto a salire al secondo piano. Passa un altro barcone. Venga presto, presto, che l'acqua sta salendo. No, Dio ha promesso che mi salverà, io aspetto la sua salvezza. E se ne va. Falla breve. L'acqua cresce ancora, passa un terzo barcone. Venga presto, presto, non c'è più tempo da perdere. No, io ho fede che Dio mi salverà. L'acqua sale ancora e non c'era più posto da me. E il buon parroco muore, va in paradiso, si presenta davanti a sé. Signore, tu non hai mantenuto la promessa. Non mi hai salvato al momento del bisogno. Ma carissimo Don Luigi, ti ho mandato 3 barconi, non sei mai voluto salire. Riconoscilo in tutte le tue vie. Riconoscerlo in tutte le vie può voler dire vedere la sua mano guantata anche quando agisce in incognito, saperlo riconoscere anche quando si nasconde dietro all'anonimato. Non è forse Yahweh, come dice Isaia, dice io, l'Io sono, un Dio che si nasconde? Lo dice esplicitamente Isaia. In verità tu sei un Dio che ti nascondi. Il verbo riconoscere ha come sostantivo riconoscenza. È strano. E questa è legata, è sinonimo di gratitudine, riconoscenza. E la gratitudine è legata al concetto di grazia e conduce inevitabilmente alla lode. Senza la riconoscenza, perciò, nel suo doppio significato, scusate, non può esserci lode. La lode è legata a filo doppio con gli interventi di Dio. Riconosco gli interventi di Dio, li ricordo all'anima mia e sono spinto alla lode. Ogni intervento di Dio nella nostra vita è grazia. Questo è il motivo per cui il salmista collega il ricordo ai fatti che sono manifestazione della grazia. Per me comunque, fratelli e sorelle, è straordinario e meraviglioso, incoraggiante, rasserenante sapere che Dio si prende cura di me. Anche quando non riesco a scorgerlo, anche quando i miei progetti vanno a finire in acqua, come la scure nel Giordano, oggi come ha fatto nel passato sempre, è bello sapere che Dio è colui che mi viene in aiuto. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, nella luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Vedete, solitamente pensiamo al paradiso come luogo in cui il Signore asciuga ogni lacrima. Vero? Egli asciugherà ogni lacrima. Ma Dio vuole farlo anche nel presente. Il paradiso quindi non è qualche cosa che appartiene al futuro, all'oltretomba, appartiene anche al presente, al nostro presente. La consapevolezza che Dio si prende cura di me rende il mio oggi più paradisiaco, avvicina il cielo alla terra. L'idea di Dio che la Bibbia ci presenta non è soltanto il creatore, come il Dio dei teisti, che crea il mondo e come un orologiaio crea l'orologio e lo lascia a se stesso. Il Dio Padre di Gesù Cristo non abbandona il mondo a se stesso. No, il Dio Padre di Gesù Cristo non è soltanto il creatore, come diceva anche il governatore del mondo, di quel mondo di cui siamo parte. Dio è il mio creatore, ma è anche il mio pastore. Ci è stato ricordato che domenica scorsa, ci è stato ricordato che Apocalisse apre uno squarcio nel cielo e per prima cosa mostra un trono che ci ricorda chi sta governando il mondo, nel presente, non soltanto nel futuro. Dio ha il controllo della storia, ha ora, non avrà domani, ora. L'evento che stiamo considerando nella sua banalità ci offre, scrive un teologo, una visione del mondo in cui non ci sono parti dell'esperienza che si situino al di fuori del progetto di Dio e in cui Dio occupa non solo nello spettacolare e nel miracoloso, ma tramite un lineare processo di discernimento. Ha scritto un teologo, forse è meglio che traduca dal teologhese. Dio non interviene nella storia, in generale, in quella particolare, tramite azioni spettacolari, ma opera in modo lineare, quasi invisibile, silenzioso. Noi, guardando le vicende con gli occhi della fede, riusciremo a riconoscerlo anche in situazioni fortemente nebbiose. Riusciremo a percepire la sua presenza anche in un leggero fruscio. Ricordate Elia, dopo l'episodio in cui vede il trionfo di Dio sui profeti di Baal, no? Elia scappa dopo perché la brava Jezebel voleva farlo fuori, no? Scappa, va nel deserto. A un certo punto Dio lo raggiunge nel deserto e gli dice vai, e lui si rifugia in una grotta. Dopo aver mangiato una focaccia speciale del Signore che l'ha fatto camminare per 40 giorni, 40 notti, vorrei un pezzettino di questa focaccia, forse andrebbe meglio per me. Lassù, dice il racconto, entra in una spelonca e vi passo la notte. E la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: che fai qui, Elia? La voce del Signore stana il profeta con una domanda che richiede una risposta. La risposta che arriva: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, grande zelo si può tradurre anche quando ha sterminato quei profeti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Di nuovo Dio parla e dice: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E fa quello, Elia fa quello che il Signore gli indica. Allora lì cosa sente? Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo un fuoco un mormorio di vento leggero. quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca. Spesso l'agire di Dio è come questo vento leggero. Nell'ebraico è ancora più forte, dice proprio un rumore silenzioso, per tradurlo. Un rumore quasi impercettibile. Occorre che i nostri sensi siano bene addestrati dalla fede, quella fede che si fa vedere l'invisibile, che si fa, mostra visibilmente l'invisibile, per percepirlo, per saperlo riconoscere in mezzo al frastuono che emettono i fatti della vita. Occorre mettere il nostro cuore sempre in sintonia con quello di Dio. Vedete, è fin troppo facile perdere la connessione con il pensiero di Dio. Basta un niente, un litigio in famiglia, magari per una sciocchezza, i figli che non sono sempre come vorremmo, il vicino di casa noioso e brontolone, il collega di lavoro che cerca di farci le scarpe, il cretino che sorpassa anche quando non dovrebbe e strombazza pure. Quante occasioni la vita ci offre per farci aumentare la pressione e il livello di rabbia e perdere così la connessione con Dio. È in questi momenti, miei cari, in altri ben più gravi, che abbiamo bisogno, un estremo bisogno di riconoscerlo in tutte le vie, in tutte, non soltanto quelle favorevoli, in tutto, non solo quelle che ci fanno sorridere. Allora, arrivando alla conclusione, Dio ha il controllo della situazione, ha il controllo della mia vita, ha il controllo della tua vita. Dio non si è dimenticato di prendersi cura di te. È caduta la scure nel Giordano? È un fatto negativo che la vita può riservarci in qualunque momento. Dobbiamo metterlo in conto. Non sempre Dio si adopera perché il ferro della scuda, della scure non vada a finire in acqua. Dio si adopera perché il ferro non sempre si adopera perché il ferro riemerga in maniera così visibile, ma c'è una certezza, anche se il ferro dovesse rimanere, la scure dovesse rimanere in fondo al Giordano, anche se gli eventi prendono una piega pesante, Dio non smetterà di abbracciarci. Dio non smetterà di abbracciarci con tutto il suo amore di padre. Dobbiamo essere certi che Lui sarà sempre vicino, con tutto il suo affetto, il suo abbraccio anche in tempi di pandemia ci sarà di grande conforto. Miei cari, non so se siamo ben esercitati a riconoscere Dio in tutte le nostre vie, ma vi assicuro che essere capaci di farlo dà alla nostra vita un senso che forse non abbiamo mai sperimentato.